Allora, farei così, una premessa per far girare un pochino la testa e il cuore, e poi due pensieri. La premessa è questa: tutto ciò che l'uomo tenta o dice di Dio è comunque sempre un uomo che lo dice. Vale a dire, per trovare Dio io non posso partire da Lui dove noi non ci siamo. Occorre partire da noi, parlare di noi, dove Egli è. Che cosa giustifica, illustra questo? È vissuto uno chiamato Gesù Cristo, la parola, che ha attuato pienamente atti divini, quelli appunto che ispirano fede, speranza, consolazione, verità. Gli è stato chiesto: tu sei il figlio di Dio? E la risposta: lo sono. Se voi mi conosceste, conoscereste anche il Padre mio. Ora un primo pensiero. L'Evangelista Giovanni ce lo dice in tante Vangelo, nelle sue lettere. Dio è amore. Se Dio è amore, deve amare qualcuno. Non esiste infatti un amore a vuoto, senza, usiamo questo termine, senza alcun oggetto su cui l'amore si esprime. Ma chi ama Dio per essere definito amore? Gli uomini? Ma gli uomini esistono da alcuni milioni di anni, non più. Il cosmo, l'universo, ma l'universo esiste da alcuni miliardi di anni. Prima di allora, chi amava Dio per potersi definire amore? Non possiamo dire amava se stesso, perché questo non sarebbe amore, questo sarebbe narcisismo. Ed ecco la possibile risposta della rivelazione che cogliamo nella parola di Dio. Dio è amore perché dall'eternità ha nel suo seno un figlio, il Verbo, la parola di verità, che ama con un amore infinito. E questo si chiama Spirito Santo. Provo a tradurre un attimo se è possibile. In ogni amore ci sono sempre tre realtà. C'è uno che ama, uno che è amato e c'è l'amore. A me piace sempre, quando c'è l'occasione di parlarne, che per esempio nella coppia c'è uno più uno uguale a tre. C'è chi ama, chi è amato, viceversa, e c'è l'amore, è quello che fa, è quello che dice. Lo stesso si potrebbe dire ai genitori e figli, e lo stesso si potrebbe dire tra politici e il popolo. Lo stesso si potrebbe dire tra generazioni diverse, lo stesso si potrebbe dire e così via. Nell'amore si riconciliano tra loro l'unità e la pluralità. L'amore crea l'unità nella diversità. Unità di intenti, di pensiero, di volere, diversità di caratteristiche. In questo senso, la famiglia, si può dire, è l'immagine meno imperfetta della Trinità. Non per nulla nel creare la prima coppia, è un mito, che si racconta, ma per dire una realtà, Dio disse: facciamo l'uomo e la donna, naturalmente, a nostra immagine e somiglianza. Allora, un secondo pensiero. Non so cosa ne pensate voi, io provo a dire così. È arrivato il tempo in cui la fatica più grossa, l'intento più intenso che abbiamo o che dobbiamo compiere come credenti non è quello di guardare il mistero della Trinità con il bisogno di comprendere con la ragione, ma è quello di farlo diventare il modello dell'umana convivenza. Smettiamola di fare le teologie della Trinità. Diciamo invece, cerchiamo qual è il modello sul quale gli uomini possono, come dire, trovare questa unità nella diversità. Perché questo è il punto. La realtà delle tre persone uguali e distinte che formano un Dio solo, ecco, è il modello della convivenza, anzi, è il modello della comunione tra le persone e anche col creato. Tradotto, questo vuol dire che a tutti i viventi vanno riconosciuti la dignità di persona, la dignità, la radicalità dell'uguaglianza e l'originalità della distinzione, l'originalità. È in questo riconoscimento che si insemina la matrice di ogni valore vissuto. È qui dove si annida il segreto della pace, inteso come vita compiuta. È qui che nasce la speranza di una convivenza nuova, il cosiddetto mondo nuovo, cieli nuovi e terra nuova. Della coscienza, cioè, che tutti gli uomini della terra sono persone, sono uguali, sono originali e irrepetibili. Col nome Piero ce ne saranno milioni, ma di Piero come me ce n'è uno solo, come di ognuno. Siamo originali, irrepetibili. Dopo farò un battesimo e a un certo punto dirò ai genitori: ma come lo chiamate? E diranno il nome di questo bambino. no? Prima di essere battezzato. Quel nome lì è originale. Vabbè, non scaldiamoci più di tanto. Aggiungo, quando a uno di questi tre termini, dignità, uguaglianza, originalità, quando uno di questi tre termini viene inferto un ictus, e quanti ictus dobbiamo leggere, vedere, lì si scatenano le disuguaglianze, lì si annida o esplode la negazione della dignità, quando si negano i diritti, quando si negano. Poi andiamo a mettere una crocetta su una scheda lì, ma un po' facciamo ridere, necessario, per amor di Dio, non voglio... Però, dove andiamo a... Vabbè. Lì si scatena appunto la negazione, lì esplode il male, la violenza, la guerra, la disperazione, e aggiungo, lì si annida l'indifferenza. A proposito, chiusa questa considerazione, dico con la preghiera del Salmo: non togliere ai tuoi figli il segno della tua gloria. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Aggiungo, sempre nel Salmo, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Ecco la politica, ecco l'impegno. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Siamo grandi perché Dio ci, come dire, ci dà la sua fiducia. Siamo grandi. E allora diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli.